la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 5 minuti è l'orario d'apertura della newsline. Oggi venerdì 31 gennaio, un buongiorno da Chiara Brilli e dalla redazione. Subito il venerdì con le previsioni del tempo all'interno di un contesto di una settimana difficile. Buongiorno a Claudio Tei dall'AMA, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti.
L'inizio settimana è stato sicuramente complicato e analizzeremo anche tutto ciò che è avvenuto dal punto di vista però più per quanto riguarda il versante politico e le manutenzioni, ma verso il fine settimana stiamo andando, cosa ci riserva il meteo in Toscana?
La prima perturbazione oggi di nuovo arriverà sull'Italia, quindi anche sulla Toscana, porterà delle piogge che già ci sono insomma sulla costa. Piogge che poi con il passare delle ore, specialmente nel pomeriggio, arriveranno un po' su tutta la regione, saranno localmente forti, quindi ci potranno essere dei temporali, in particolare sulla fascia costiera. I venti sono di scirocco, le temperature un po' in calo rispetto a ieri, intorno agli 11 e 13 gradi. Perturbazione che insisterà ancora nella notte, nelle prime ore della mattina, poi piano piano le precipitazioni tenderanno a cessare, specialmente nel pomeriggio, quando il cielo sarà ancora molto nuvoloso, però appunto senza precipitazioni e temperature aumento. Giornata migliore invece domenica, con ancora annuvolamenti, specialmente nell'interno, ma senza piogge e schiarite più ampie poi nel pomeriggio.
Tei, la settimana prossima come si aprirà? Qual è la tendenza?
La tendenza sembra a un'espansione dell'alta pressione verso l'Italia e quindi anche la Toscana, quindi un tempo un pochino più tranquillo, tra virgolette, cioè senza perturbazioni di rilievo di passaggio, quindi diciamo temperature almeno inizialmente abbastanza gradevoli, a parte qualche gelata la notte nelle prime ore della mattina, ecco. Quindi settimana diversa, ecco, da quella che abbiamo passato.
E allora abbiamo dei parametri meteorologici di riferimento grazie all'AMA, che risentiremo appunto nei collegamenti della prossima settimana a partire da lunedì. Adesso una breve pausa e torniamo in newsline.
Torna, aggiungi un posto a tavola, la cena sociale del Controradio Club. Giovedì 20 febbraio al mitico Tenax, la cena dei soci del club con tutti i giornalisti, i conduttori, i tecnici, gli amministrativi e lo staff comunicazione di Controradio. Menù di carne e vegetariano con sorpresa finale. Sarà a cena con noi Andrea Muzzi, che si esibirà con una sua pièce teatrale, e a seguire musica fino all'alba. E si fa per dire. Prenotazione obbligatoria entro il 13 febbraio su www.controradioclub.it. Posti limitati. La cena è riservata ai soci del Controradio Club e se ancora non lo sei, può essere una buona occasione per diventarlo.
Il Teatro delle Donne al Teatro Goldoni di Firenze. La stagione prosegue con 3 nuovi spettacoli a febbraio. Programma completo su teatrodelledonne.com. Sabato 1 febbraio dalle 19 al Teatro Goldoni, Italianesi, lo spettacolo di e con Saverio La Ruina. Segue il film, ambedue ispirati alla storia vera di 25.000 italiani che a fine Seconda Guerra Mondiale restano intrappolati in Albania, costretti in campi profughi fino al rientro in Italia nel 1986.
Porte aperte all'Institut Français di Firenze. Vieni a trovarci e scopri tutta la nostra offerta formativa. Sabato 1 febbraio dalle 10 alle 16. Presentazione dei corsi e delle certificazioni linguistiche. Giochi pedagogici e non. Karaoke, atelier per bambini e pausa golosa. Vieni a conoscere gli insegnanti e scopri come il francese può rivoluzionarti la vita. Promozione speciale Porte aperte. Iscriviti ad un corso collettivo in presenza. Ti regaliamo le spese di segreteria. Info e programma completo su institutfrancais.it.
Bimbi piangete che mamma ve lo umbra.
Tornano i gatti mezzi e atterrano su Controradio con
Bimbi piangete che mamma ve lo umbra.
Una trasmissione con Francesco Bottai e Tommaso Novi. Una girandola di aneddoti, ospiti illustri e impressioni sul mondo. Da martedì 11 febbraio alle 17.30 con Giustina Terenzi.
Bimbi vi sa aspetta.
Sei sicuro? Non lo saprò.
La città del teatro Cascina. Mercoledì 5 febbraio alle 21, Marta Cuscuna in Corvide, sguardi di specie, darà vita a sorprendenti corvi ironici disincantati e pronti a svelare il nostro cammino verso il collasso del pianeta. Creati per La fabbrica del mondo di Marco Paolini, questi esseri meccatronici, fatti di componentistica industriale e freni di bicicletta, offrono uno spettacolo dove ogni gesto è pura energia umana. Prevendita circuito Ticket One. Info lacittadelteatro.it.
Controradio.
Radio.
Alle 8:10 minuti, le notizie principali dalla newsline. Dicevamo, via la maxi bonifica per quel che riguarda la nave incagliata sotto inchiesta per naufragio colposo a Marina di Massa, indagini sott'acqua dei sommozzatori, circondato il cargo, installate le panne galleggianti per limitare eventuali sversamenti. Sarà un'estate con le transenne, dice il sindaco Persiani, il sindaco di Massa, che sta seguendo passo dopo passo l'evoluzione sull'emergenza gestita dalla prefettura. Sentiamolo.
Sta migliorando, nel senso che finalmente la ditta incaricata dagli armatori sta posizionando le panne assorbenti, quindi nel caso in cui ci sia qualche fuoriuscita di gasolio, questo potrà essere assorbito e quindi limitare o evitare contaminazione dell'ambiente marino. Allora, per quanto riguarda il carburante, ci hanno confermato che si tratta appunto di diesel e quindi di un carburante abbastanza leggero, chiamiamolo così, quindi come dire, fa dei danni ma limitatamente. E questo è naturalmente l'auspicio, ma comunque sono pronte anche le panne galleggianti per eventualmente contenere, dovesse esserci uno sversamento, speriamo di no. E per quanto riguarda invece il materiale contenuto all'interno della nave, quello che trasportava, si tratta di materiale, 9.000 tonnellate di materiale proveniente dalle cave di escavazione che era destinato a Genova, così ci viene riferito, e che quindi aveva una destinazione probabilmente già di tipo marino, diciamo così, cioè nel senso della non so esattamente se lo dava una diga o qualcosa di simile. E quindi ci viene riferito, ma non, la documentazione non l'abbiamo ancora ricevuta o esaminata, che si tratta comunque di materiale caratterizzato. Quindi è chiaro che se dovesse finire in mare, diciamo, l'unico rischio è che un domani debba essere rimosso, però non dovrebbe essere materiale particolarmente dannoso. Almeno.
Questo per quanto riguarda Massa, aggiornamenti in tempo reale poi nei nostri prossimi spazi informativi. Notizia che è arrivata nella serata di ieri, perché il tavolo al Mimit si è svolto nel pomeriggio. Notizia positiva, una fumata bianca che prelude a un percorso comunque di trattativa, dicono i sindacati. La Beco rinuncia ad aprire la procedura di chiusura dei siti, uno riguarda anche Siena, come sappiamo, con chiusure e licenziamenti che erano in scadenza per la fine di quest'anno. Approfondiremo la vicenda, il percorso e l'avvertenza anche con interviste e commenti. Ma vi aggiorniamo anche sul deposito Eni di Calenzano, perché ieri doveva essere la data dell'ultimo sopralluogo che in realtà si è convertito in una diffusione da parte della Procura di Prato rispetto all'esplosione del 9 dicembre scorso, che ha causato, lo ricordiamo, 5 vittime, numerosi feriti e danni ingenti. Si è tramutato in una diffusione di foto che la Procura di Prato, le fonti investigative hanno diffuso rispetto ai droni e alla vista dall'alto dello stesso deposito. Le foto del drone nel fascicolo sull'esplosione, infatti, titola anche dalle pagine interne Il Corriere. Allora sentiamo i particolari dal nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
Le verità sulla strage di Calenzano con l'esplosione al sito di stoccaggio Eni che lo scorso 9 dicembre ha causato 5 morti si cercano a partire dall'alto. Il sopralluogo previsto per oggi dalla Procura di Prato per indagare sulle cause dello scoppio non si è svolto. La visita, che era stata fissata per raccogliere gli ultimi elementi sul campo con i consulenti nominati dalla Procura, è stata infatti superata da una serie di immagini aeree del sito di stoccaggio dei carburanti, sotto sequestro dal giorno dell'esplosione. Le immagini sono state acquisite e sono agli atti dell'indagine. Proprio questo pomeriggio, si apprende da fonti investigative, si svolgerà un vertice fra i magistrati pratesi guidati da Luca Tescaroli e i 6 consulenti che entro la metà di febbraio dovranno redigere una relazione per rispondere ai quesiti posti dagli inquirenti. Il fascicolo di indagine è stato aperto per omicidio colposo plurimo, disastro e rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Nelle immagini si scorge il punto esatto in cui è avvenuta l'esplosione, con la linea di carico dei carburanti che corre dall'alto sui punti di rifornimento per le autocisterne. Da uno di quei tubi, che dovevano essere vuoti e sui quali si stavano eseguendo lavori di manutenzione, si è generata l'esplosione. Non è ancora stato stabilito se i lavori in corso da parte della ditta Potentina Sergen potessero essere svolti in quel momento, ovvero perché non ci fossero le condizioni di sicurezza per gli operatori e per gli autisti delle autocisterne. In particolare, sotto il faro degli investigatori c'è un incontro tra i tecnici Eni e quelli di Sergen, che si è svolto nei giorni precedenti all'esplosione. Un sopralluogo fantasma per ora, dato che non sono stati rinvenuti verbali o immagini di quella riunione.
E allora vi segnaliamo che potete visionare le foto che sono state diffuse dalle fonti investigative a partire dai nostri canali social e dalla nostra pagina Facebook Contro Radio Firenze, ma anche nell'articolo che trovate su controradio.it. La cronaca invece in prima pagina per quanto riguarda il Tirreno: anziano morto, fermato il figlio a 84 anni, trovato senza vita nella sua casa di Scandia, decesso misterioso, domani l'autopsia, bloccato il 56enne per maltrattamenti, era già stato condannato per l'omicidio preterintenzionale della madre. E la fotonotizia invece è: ucciso per errore, riferimento è all'omicidio avvenuto a Campi Bisenzio del giovane 17enne Mati Boubakir. Il branco che ha coltellato Mati avrebbe sbagliato persona. Altri due arresti, l'ultima agghiacciante verità sul delitto, la mamma dice fa ancora più male. Tutto questo con confermerebbe anche quelle che erano state le ultime parole diffuse e riportate del ragazzo prima di essere ucciso, che era appunto non sono io. Ulteriori particolari sempre sul nostro controradio.it, così come troverete i dettagli dell'operazione che riguarda la sosta a Firenze, presentata ieri in Palazzo Vecchio. Al via l'operazione 1 euro, questa è l'apertura del Corriere. Palazzo Vecchio da domani 4.000 posti scontati tra le 18 e le 24 nelle strutture di Firenze parcheggi, nel piano anche agevolazioni per i residenti in zona Fortezza, San Lorenzo e Stazione. Allora cerchiamo di saperne di più dalle voci della sindaca Funaro e dell'assessore alla mobilità Giorgio, raccolte per noi da Sandra Salvato.
Oggi noi presentiamo un primo step importante del piano parcheggi che abbiamo nel programma di mandato. Come sapete, oltre il tema della mobilità sostenibile della tranvia, noi abbiamo un piano ambizioso per, sia per la realizzazione di nuovi parcheggi sia per mettere in disponibilità parcheggi che sono esistenti. Daremo la possibilità di avere di tutta una serie di posti auto a prezzi agevolati per l'accesso al centro storico, per cui per una vivibilità del centro storico e per liberare spazio in superficie e dare risposte ai residenti, oltre a posti aggiuntivi in quelli che sono i parcheggi già esistenti per i residenti. Faccio un esempio concreto: in campagna elettorale avevamo detto nel piano parcheggi che avremmo dato 150 posti per i residenti alla Fortezza, oggi noi andremo a presentare il doppio, per cui 300 posti per i residenti a prezzi agevolati, 1 euro al giorno, il che è un prezzo più che accessibile, oltre a prezzi notturni molto agevolati rispetto a quello che c'è oggi, per fare in modo che i cittadini decidano di avvicinarsi, di vivere il centro e viverlo lasciando la macchina e poi potendosi muovere a piedi.
Noi abbiamo preso un impegno con le fiorentine e con i fiorentini in campagna elettorale a rendere la nostra città, una città dove si perde meno tempo in strada, meno tempo nel traffico e anche meno tempo per parcheggiare. Le cose stanno assieme: realizzare la tranvia, realizzare i parcheggi, efficientare quelli che ci sono, liberare gli spazi di superficie per farli vivere non come parcheggi ma come spazi di socialità. Tutto fa parte di questo progetto per una città migliore.
Alle 8:19 con Aretha Franklin, un grande inno alla libertà, non potevamo introdurla in maniera migliore, credo. Isabella Mancini, presidente di Nosotras, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno e grazie mille per questa ouverture di incontro.
Sì, perché il focus che vogliamo affrontare oggi riguarda le mutilazioni genitali femminili e l'incontro è importante, si prospetta a Firenze per il 3 di febbraio in vista di una giornata altrettanto importante, il 6 febbraio, giornata internazionale contro le mutilazioni proclamata dalle Nazioni Unite nel 2012. Da allora un percorso fatto da Nosotras di sensibilizzazione rispetto alla cittadinanza per cercare di affrontare dal punto di vista culturale ma anche degli strumenti di messa in rete a sostegno delle donne contro le mutilazioni genitali. Quest'anno come verrà declinato questo vostro impegno?
Quest'anno abbiamo deciso di riporre nuovamente l'attenzione su quello che è il tema dei diritti, non a caso in un anno in cui invece i diritti, sicuramente quelli di tipo internazionale, sono messi fortemente in discussione, ecco che invece tornare a rimettere il focus sulla legge, sul diritto, sulla possibilità di esigere la tutela dei propri diritti in quanto esseri umani, in base a quelle che sono le normative internazionali, di poter richiedere anche tutela e protezione nei paesi che dovrebbero essere considerati appunto del nord del mondo, dove il diritto è appunto garantito a tutti e a tutte. Quindi il 3 di febbraio abbiamo deciso di dedicarci un incontro con una delle associazioni che a livello europeo ha più lavorato sul tema del contrasto alle mutilazioni genitali femminili, ma anche a matrimoni forzati e precoci, con la presenza come nostra ospite della direttrice esecutiva di Forward UK, ovvero Nana Otto Oyortei, che ci parlerà appunto nell'occasione del 3 di febbraio proprio di quello che è stata l'esperienza di questa associazione, che è un'associazione della diaspora africana, che ormai da più di 35 anni lavora su queste tematiche e costruisce uno spazio nel quale le donne che provengono da un percorso di migrazione dal continente africano possano ritrovare degli elementi di relazione, di studio, di analisi e di anche il superamento di quelle che sono le difficoltà provocate dai percorsi di migrazione, e allo stesso tempo, laddove ci sono fenomeni importanti come quello delle mutilazioni genitali femminili, laddove si è portatrici di questo marchio sul proprio corpo, avere anche uno spazio nel quale poter riflettere sul tema, affrontarlo e trasformare quella che è stata una violenza sul proprio corpo in uno strumento invece di forza e di autodeterminazione.
Poi daremo i riferimenti per poter seguire e partecipare all'incontro, che prevede iscrizioni gratuite, ma è promosso anche e in collaborazione con la prefettura e la sua commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Che strumento è dal punto di vista del territorio e dello strumento anche appunto ulteriore per tutelare le donne in percorso di migrazione?
È uno strumento estremamente importante. Le forme di violenza che sono quelle derubricate all'interno della Carta di Istanbul sono tra le forme di violenza, in cui ci sono appunto anche le mutilazioni genitali femminili, ma anche matrimoni forzati e precoci, tra l'altro inseriti anche nel codice rosso della nostra legge nazionale. Sono tutti motivi, diciamo, per i quali si può richiede di essere tutelate nel paese di arrivo, e quindi è uno strumento estremamente importante. Estremamente difficile che tutti gli anelli contattano donne che hanno subito questo tipo di violenza possano dare le corrette informazioni, quindi è estremamente importante che l'organo, l'elemento che sul territorio rappresenta lo Stato nella valutazione attraverso la Commissione Territoriale del riconoscimento della protezione internazionale di Firenze si confronti su queste tematiche e porti tra l'altro delle importantissime esperienze, grazie non solo al contributo della dottoressa Anna Maria Santoro, che è presidente della Commissione, ma anche delle dottoresse Francesca Faltenghi del UNHCR, che ci parlerà anche del contesto in cui non solo in Italia ma anche in Europa si parla di diritto d'asilo per le donne portatrici di mutilazioni genitali femminili, ma anche la dottoressa Marzia Cardinali dell'Agenzia Europea proprio per il diritto all'asilo, che ci darà un quadro di riferimento all'interno dei paesi dell'Unione Europea. Con Gaia Lott invece parleremo delle best practice a confronto sulle varie commissioni territoriali, e con l'avvocata Alessandra Fantin invece ci concentreremo sulla legislazione italiana, che è una legge abbastanza piccola, abbastanza giovane e allo stesso tempo abbastanza inapplicata, la legge 7 del 9 gennaio del 2006, con quelle che sono state appunto le disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche, è una di quelle leggi che ha avuto il pregio di lavorare molto e dare disponibilità, fin tanto è stata finanziata, per quanto riguarda la prevenzione e l'informazione, la divulgazione, la sensibilizzazione, ma diciamo sulla parte di punizione e di individuazione dei fenomeni sul nostro territorio è stata abbastanza debole, quindi parleremo anche di questa tematica.
Isabella Mancini, presidente di Nosotras, un'associazione, una realtà pionieristica nel far emergere anche sul territorio, fotografare e prendere in carico le donne vittime di mutilazione genitale femminile. Qual è la fotografia oggi rispetto al fenomeno e anche al cambiamento, auspichiamo, culturale?
Sicuramente lo stop brutale del 2020 non ha favorito, come per l'affermazione dei diritti in tutto il mondo, non è stato un anno facile, perché ovviamente ha interrotto quello che comunque era un ciclo anche di avvicinamento ai diritti, alla diffusione del concetto di diritto di tipo internazionale. Quello che accade poi in quest'ultimo biennio con il contesto internazionale rimanda veramente in un dimenticatoio quella che è l'applicazione del diritto internazionale, con tutto quel che ne consegue proprio per la tutela delle persone più fragili e per chi si deve mettere al riparo. Le storie sono tantissime, sono fatte di donne che spesso e volentieri magari riescono attraverso i percorsi della tratta a raggiungere, della tratta umana a raggiungere l'Europa, a trovare uno spazio dove poter essere messe in tutela, ma hanno le figlie rimaste nei paesi di origine che non sono tutelabili in alcun modo da quelle che possono essere i contesti di violenza intrafamiliare. Sicuramente la complessità del momento attuale che stiamo vivendo non aiuta a una definizione di quelle che sono le modalità con cui effettivamente poter dare supporto e risposta ai bisogni di queste donne. Tra le mani ho una vecchia produzione dell'associazione fatta ormai oltre un quindicennio fa, Le tradizioni antiche non sono verità assolute, di Pier Anzato, che aveva appunto realizzato una serie di riprese in occasione di uno dei viaggi dell'associazione nel continente africano, proprio per vedere com'è che veniva trattato e affrontato l'argomento invece dalle associazioni nel territorio, e sembrano passati 300 anni in realtà, perché quel punto di consapevolezza, di maturazione, di condivisione, la felicità anche per aver inserito le mutilazioni genitali femminili come i matrimoni forzati precoci all'interno di quello che è il contesto legislativo internazionale. Ecco, oggi quello sembra una felicità molto, molto remota, e con il desiderio di rimanere molto, molto attaccati a quelle che sono le cose che possiamo fare sul territorio per dare risposta a chi è con noi in questo momento.
Battaglie che vanno assolutamente rimesse a fuoco grazie anche a incontri del genere. 3 febbraio, 14-18, la fascia oraria in via Giacomini 8, mutilazioni genitali femminili, le vittime, la protezione legale e sociale, iscrizioni gratuite ma obbligatorie online dal sito nosotras.it. grazie a Isabella Mancini per essere stata con noi. vi anticipiamo che continueremo a parlare di diritti violati, ma anche di battaglie civili e culturali nell'ambito della puntata di questo mese, di un 25 novembre al mese alle 8:40 su Controradio TV, dunque anche in diretta sui nostri canali crossmediali. Tema di questa puntata, condotta con Sandra Salvato, sarà violenza assistita e FAS, i minori nella violenza di genere. Davvero un focus importante sulla fascia dei minori e sulla violenza assistita, le violenze secondarie non meno importanti e soprattutto sulla sindrome d'alienazione parentale, lo stato dell'arte per quanto riguarda la battaglia per non contemplarla nell'ambito di quello che è anche l'iter giuridico poi nei contenziosi e soprattutto rispetto alle vittime di violenza. Ospite nei nostri studi in collegamento sarà la dottoressa Elvira Reale, psicologa, componente di Protocollo Napoli, consulente della Commissione d'inchiesta sul femminicidio, linea Milano, e poi torniamo con voi per un 25 novembre al mese.
Le 8:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Medio Oriente, l'esercito israeliano sta conducendo diverse operazioni in Cisgiordania. Si contano almeno 2 vittime palestinesi a Jenin, dove i militari hanno lanciato anche droni esplosivi. Sparatori e scontri si registrano anche a Tulkarem e Betlemme. Intanto è morto un 17enne palestinese colpito dai soldati 2 giorni fa. È il 10° minorenne vittima di Israele dall'inizio del 2025. Da Gaza l'ONU lancia un nuovo allarme. 2.500 bambini sono in imminente pericolo di vita e vanno evacuati al più presto perché hanno bisogno di cure mediche. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres dopo la visita nella striscia di un team di medici dell'ONU.
In Libano intanto la tregua resta fragile. Nella sola giornata di ieri l'esercito israeliano avrebbe violato il cessate il fuoco ben 15 volte. Le forze di difesa di Tel Aviv hanno confermato poco fa di aver condotto nella notte una serie di attacchi aerei su obiettivi di Hezbollah nell'est del Libano, ma hanno precisato che la tregua resta in vigore.
A Washington continuano le operazioni delle squadre di soccorso impegnate a recuperare i corpi ancora dispersi delle 67 vittime dell'incidente aereo avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì vicino all'aeroporto. Finora sono stati recuperati 40 corpi, non ci sono superstiti. Poche ore fa sono state ritrovate le scatole nere dei 2 velivoli coinvolti, saranno analizzate nelle prossime ore. Dalle prime indagini è emerso che l'elicottero militare stava deviando dalla rotta prevista e che nella torre di controllo non c'era il numero adeguato di personale.
Oggi la Corte d'Appello di Roma deciderà se ordinare il trasferimento in Italia di 43 migranti deportati in Albania nei giorni scorsi per volontà del governo italiano. Tra ottobre e novembre i primi 2 tentativi di avviare l'operazione sono falliti perché la sezione immigrazione del Tribunale di Roma ha annullato le deportazioni in base a una sentenza europea. Da allora la competenza sulla questione è stata spostata appunto alla Corte d'Appello, nella speranza, dal punto di vista del governo, che possa arrivare una decisione diversa.
In Commissione Cultura alla Camera si sta discutendo su un decreto, in particolare su un emendamento del deputato leghista Gianangelo Boff, che impedirebbe alle sovrintendenze di bloccare lavori che riguardano zone tutelate dal punto di vista storico, artistico o paesaggistico. Il Ministero della Cultura, guidato da Alessandro Giuli, vicino a Fratelli d'Italia, ha chiesto di ritirare l'emendamento, ma la Lega, che col suo segretario Salvini è a capo del Ministero delle Infrastrutture, ha fatto sapere di non volerlo fare in nome di una presunta battaglia per sburocratizzare.
L'Associazione Libera ha espresso vicinanza alla famiglia di Nino Agostino dopo che la Cassazione ha annullato la condanna del boss mafioso Nino Madonia per l'omicidio del poliziotto ucciso a Palermo 35 anni fa insieme alla moglie Ida Castelluccio. In attesa delle motivazioni della sentenza è stato annunciato che per l'assassinio di Agostino ci sarà un nuovo processo, mentre per quello di Castelluccio è stata dichiarata la prescrizione perché sarebbe stata uccisa per errore. Siamo sconvolti, ma io, la mia famiglia e tutti gli italiani onesti continuiamo a lottare, ha dichiarato Nino Morana, nipote del poliziotto.
È tutto per il momento, ci risentiamo alle 9:30 con gli aggiornamenti delle notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smarti, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda in uscita a Calenzano provenendo da Firenze per traffico intenso. In A11 rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Prato Ovest e il bivio con l'A1. In Fibili permangono 2 chilometri di coda per veicolo fermo in avaria in direzione mare tra la Strassigna e Ginestra. In carreggiata opposta rallentamenti per traffico tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Proprio inoltre rallentamenti in direzione mare per traffico tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze al via il piano per la sosta parcheggio facile. Tra le novità, 4.000 posti scontati nelle ore serali per lasciare l'auto nei posteggi di struttura e gli abbonamenti a 1 euro al giorno per i residenti alla Fortezza. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
La città del teatro, Cascina. Sabato 8 febbraio alle 21, l'irresistibile comico e attore ligure Antonio Ornano. Dopo programmi cult come Zelig, Mai dire gol, Colorado e Striscia la notizia, Ornano sarà in scena con Maschio caucasico irrisolto, un flusso di coscienza esilarante tra ironia, cinismo e contraddizioni per raccontare con leggerezza e intelligenza i paradossi della vita. Uno show che vi farà ridere e riflettere. Per vendita circuito Ticket One, info lacittadelteatro.it. Contro Radio.
Ascoltando Contro Radio.
Contro Radio è sempre a portata di mano.
Bella Contro Radio.
Oh,
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è trasmediale.
Alle 8:39 minuti prendiamo la linea nuovamente dagli studi di Controradio. Siamo anche in diretta sui nostri canali crossmediali, dunque su Controradio TV. Saluto subito la mia compagna di viaggio in questo percorso che portiamo avanti ogni ultimo venerdì del mese. Parliamo di un 25 novembre al mese, uno spazio di diversa narrazione sulla violenza di genere. Ben trovata Sandra Salvato.
Buongiorno a tutti, buongiorno Chiara.
Diamo solamente il titolo del tema di oggi che affronteremo con i nostri ospiti: violenza assistita e PAS, i minori nella violenza di genere. E come di consueto facciamoci introdurre in questa riflessione dal contributo di Alessia Dulbecco, pedagogista e scrittrice.
Quando si parla di violenza di genere, gran parte dell'attenzione, soprattutto mediatica, ricade sull'episodio, sulla vittima o sull'aggressore. Delle conseguenze sui minori si tende a parlare molto di meno. I motivi possono essere tanti. Uno forse è legato alla narrazione che facciamo dei legami familiari. Siamo cioè abituati a pensare che non ci sia posto più sicuro delle nostre case, anche se molte donne sanno benissimo che non è così. È già difficile quindi osservare questo dato, ancora più difficile pensare che quelle case non siano sicure nemmeno per i figli e le figlie, la cui salute, la cui integrità è tenuta, almeno apparentemente, in grande considerazione da parte del nostro sistema giuridico. Sappiamo oggi che la violenza, prima ancora che dagli agenti, si assimila vivendo all'interno di contesti che più o meno implicitamente la diffondono e la amplificano. Così oggi sappiamo che bambini e ragazzi che vivono questo tipo di situazione tenderanno ad assumere il punto di vista del maltrattante, che spesso è il loro padre, mentre le bambine e le ragazze quello della vittima, che spesso è la loro madre. La violenza assistita è strettamente legata a quella vissuta in prima persona dalle donne, dato che sono moltissime in realtà coloro che non solo non vengono credute in fase processuale, ma vengono anche obbligate a far mantenere ai loro figli e alle loro figlie, anche quando magari questi sarebbero abbastanza grandi da poter decidere in autonomia, i rapporti con quella figura che ha agito maltrattamento. Dopo un anno quindi passato a parlare di violenza, ci sembrava importante oggi concentrarci sui bambini e le bambine, parlando quindi di violenza assistita.
E a questo proposito diamo subito il benvenuto alla nostra ospite di quest'oggi, la dottoressa Elvira Reale, psicologa, componente di Protocollo Napoli e consulente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno a tutti e tutte voi.
Allora, dicevamo, la violenza assistita, definita dal Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso dell'Infanzia, il fare esperienza da parte del bambino o della bambina di qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale, economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulti e minori. Come diceva la nostra Alessia Dulbecco, la narrazione sposta sempre o comunque spesso l'attenzione su maltrattata e maltrattante senza considerare i figli. Dottoressa Reale, questo quanto davvero è esteso come fenomeno e quanto è un problema di narrazione o di contesto giuridico di riferimento?
Io direi che non è tanto lo spostare l'attenzione dalla coppia, dalla donna al minore, il problema è separare i due eventi. Il problema veramente drammatico è che si separa la madre e quindi la violenza subita dalla madre e dalle condizioni di salute del minore. Cioè questi due mondi non vengono messi insieme. Questo determina che la donna, madre di figlie, noi sappiamo che nell'80% dei casi le donne, per esempio, che vengono a refertarsi negli ospedali sono nell'80% madri, e secondo l'OMS nella fascia di età con figli piccoli tra 35 e 45 anni. Quindi queste donne che hanno i figli, i cui figli sono ovviamente colpiti dalla violenza sia in modo diretto sia in modo indiretto, il maltrattamento assistito, ma una quota del maltrattamento assistito si aggancia anche al maltrattamento diretto, questi bambini vengono visti in modo separato dalle vicende di violenza della loro madre. Che cosa succede? Che si parla del benessere del bambino, che deve essere messo fuori dai conflitti, fuori da quella casa dove avvengono le violenze, senza discriminare il ruolo della vittima e del carnefice, cioè della donna vittima di violenza e dell'uomo che maltratta. E questo fa entrare quindi soprattutto nei nostri tribunali, nei tribunali dell'affido, il tema della bigenitorialità, un tema neutro, per quanto noi possiamo parlare di violenza, che non è un tema neutro, quindi che individua sia un reato, sia una persona che maltratta, sia una persona che è maltrattata, ma all'interno dei nostri tribunali si azzera questa disparità di condizione e si parla di genitori che hanno uguali responsabilità, uguali colpi di fronte a un minore separato dalla vicenda della violenza. Quindi non solo non viene riconosciuto il maltrattamento assistito, ha senso solo se messo in relazione al maltrattamento della madre, questo dovrebbe essere chiaro. La Convenzione di Istanbul all'articolo 31 ci dice che deve essere visto il benessere della coppia madre-figlio in caso di violenza, e questo non viene fatto. Ecco. Quindi questo è il tema principale.
Dottoressa Reale, lei è parte attiva di campagne di sensibilizzazione contro l'uso della PAS, sindrome d'alienazione parentale. Spesso abbiamo parlato anche con madri vittime di tutto questo anche sul nostro territorio. Come si inserisce, cos'è la PAS, chi l'ha anche teorizzata per primo, e come si inserisce in questa ulteriore separazione, no, delle esperienze di violenza della madre e del figlio, della figlia?
Ah sì, si inserisce alla grande, diciamo, è lo strumento oggi riconosciuto dalle Nazioni Unite con cui viene negata la violenza sulle madri, che invece di essere considerate vittime tutelate sono considerate madri alienanti e condizionanti figli. Praticamente la vicenda è questa: la violenza negata non esiste, esiste invece una madre che inculca nella mente del figlio, teniamo presente che il reato di plagio non esiste più e non è possibile dimostrare anche un condizionamento. Comunque questa madre, non più vittima di violenza, disconosciuta come vittima di violenza, è responsabile del comportamento del figlio che, in virtù del maltrattamento assistito o del maltrattamento assistito e diretto, rifiuta il padre, e a questo punto quel bambino deve essere salvato da questa madre. Perché? Perché c'è un'altra disparità che noi vediamo comparire nelle aule dei tribunali, nel contesto sociale, che è la valutazione, diciamo, inferiorizzata del ruolo di madre rispetto a quella del padre. Quindi possiamo togliere, per salvare questo bambino da questa madre cattiva che aliena e condiziona, possiamo separare ex abrupto, in maniera traumatica, con le forze dell'ordine, quel bambino dalla madre, e questo trauma non è nulla, è acqua fresca, perché poi l'elemento centrale dello sviluppo del bambino, e questo io non l'ho mai letto in un libro di psicologia, è la relazione con il padre. Nell'idea che il padre nella nostra società sia l'elemento di socializzazione, come se le donne fossero chiuse in delle torri eburnee, in diciamo non aderenti al sociale, che non hanno nessun rapporto col sociale, e quindi il figlio nel rapporto con la madre è escluso dal sociale, e invece solo attingendo alla relazione col padre si sviluppa nella socialità e in quello che è la socialità è assolutamente necessaria allo sviluppo di un individuo. Però si tiene conto che questo lo dà il padre, non la madre.
Ha dato il contesto davvero di riferimento nel quale stiamo entrando passo passo. Entreremo anche nella riforma del processo civile, nella teoria scientifica tra poco con Sandra Salvato, ma dottoressa, tutto ciò a cascata provoca, e voi lo verificate anche quotidianamente nei casi di denuncia, una disaffezione delle donne verso una giustizia che non le tutela, una riluttanza a denunciare, perché se vengono inserite poi in questo meccanismo che addirittura le rende vittime due volte del sistema anche.
Allora, due gli effetti veramente drammatici. Uno è che le donne vengono allontanate dalla giustizia, quindi tutto quello che si fa il 25 novembre contro i femminicidi, contro la violenza sulle donne, è completamente inefficace, inutile, perché le donne, essendo all'80% madri quelle che subiscono violenza, quando vanno nei tribunali si vedono togliere i figli e ormai tra di loro c'è il tantam che passa: non denunciate, vi tolgono i figli. Quelle donne non arrivano ai presidi di tutela istituzionali e quindi per questo vediamo sia che le violenze non diminuiscono ma aumentano, come abbiamo visto oggi dire nell'inaugurazione dell'anno giudiziario, ma anche i femminicidi sono stabili, quindi tutte le nostre campagne sono inefficaci e inutili. Ma c'è un altro problema che è il più grave. Quando si parla della PAS di Gardner, abbiamo detto e ormai è acclarata da tutti che è una teoria scientifica, ok? Però nonostante sia questa, è praticata allegramente e largamente nei nostri tribunali, dai nostri psicologi, dagli avvocati, dai servizi sociali. Si parla non più di PAS tecnicamente, si parla solo di ostatività della madre, di personalità disfunzionale che non ha nessuna assolutamente credibilità e fondamento, e per cui quella madre diventa una madre pericolosa. Ma il tema grave che noi affronteremo adesso, lanciando una seconda campagna, una lettera aperta a tutte le scuole di specializzazione, è che il bambino viene trattato al di fuori di quello che è l'ordine sanitario e la legislazione sanitaria. Viene trattato con un trattamento sanitario obbligatorio strisciante, non definito, perché si tratta di un trattamento forzoso. Il bambino, abbiamo detto prima, in virtù di un giudizio di madre ostativa, alienante, in altre parole dominante o condizionante, malevola, come volete voi, non ha importanza. Non ha importanza la denominazione adesso di questo costrutto, PAS o qualsiasi altra cosa, è importante l'esito sui bambini. Il trattamento è sempre lo stesso, quello di Gardner negli anni 90 e oggi è quello che viene praticato. Si separa il bambino dalla madre e non potrà vedere la madre per un periodo di tempo. Ma immaginate un bambino a cui vengono tolti tutti i punti di riferimento da un giorno all'altro, la sua stanza, le sue cose, perché viene preso come se fosse preso da una gru e collocato in una struttura che non conosce, con estranei e con la forza pubblica, perché lui non ci vuole, lui resiste, resiste anche la madre, ma resiste il bambino. Abbiamo visto i video dei bambini che urlano o corrono per non farsi prendere dalle forze dell'ordine. Ci sono ruoli impropri che non sono quelli legali delle forze dell'ordine, dei servizi sociali. C'è veramente uno scombussolamento dell'ordine costituito, istituzionale, legale. E quel bambino viene poi messo in questo luogo, affidato a tecnici che devono a quel punto ricondizionarlo. Allora un trattamento che ha come base l'isolamento del bambino, la separazione dai punti di riferimento, la costrizione in un luogo e l'essere messo a contatto con figure che gli dicono che tutta la sua esperienza precedente non è vera, che quel padre poi non è tanto cattivo, devi imparare a vederne gli aspetti buoni. Questo è una mostruosità dal punto di vista terapeutico. Non ci può essere uno psicologo che si chiami tale, che si deve diciamo attrezzare con questi strumenti. Infatti,
dottoressa, guardi, mi inserisco su questa scia. Lei ha usato parole importanti come mostruoso. Non possiamo che condividere questa prospettiva, considerato anche che i tribunali dovrebbero rappresentare in primis quel luogo appunto di giustizia dove si coniuga coscienza e ragione e rispetto dei diritti degli altri, soprattutto se si parla di minori. Siccome lei è parte attiva della commissione commissione d'inchiesta sul femminicidio, e siccome tra l'altro, come giustamente rilevava, sono tutte teorie ascientifiche queste, no? Non mallevate da nessuna comunità a livello internazionale, e soprattutto perché è scritto nero su bianco nel codice di procedura civile che i tribunali non dovrebbero riconoscere, utilizzare queste teorie non riconosciute a livello transnazionale. Allora le chiedo, come sta lavorando la Commissione parlamentare d'inchiesta affinché questa norma sia applicata?
Allora, io sono una consulente, non una componente, quindi un tecnico. Sono chiamata a dare delle opinioni tecniche. Poi la Commissione prende decisioni sul piano legislativo, quindi io spero che si possa fare a fine di questa Commissione degli altri passi, così come sono stati fatti la volta precedente, andando in qualche modo a introdurre nella Cartabia il percorso speciale per la violenza di genere. Spero che si possa dire e ottenere qualcosa di più sia sulla PAS, ma soprattutto sul divieto di questo trattamento. La campagna ha infatti, e spero che anche questo possa essere preso dalla Commissione, come atto finale la dichiarazione, la raccomandazione, dichiarazione delle Nazioni Unite, che hanno detto ai governi di vietare l'uso della PAS nei tribunali. Quindi non lo dice Elvira Reale, non lo dice il protocollo Napoli che si è impegnato in questa campagna nazionale, lo dice la rappresentante speciale della violenza alle Nazioni Unite, Rim al-Salem, e dice, accolto da tutte le Nazioni Unite questo verdetto, vietare l'uso della PAS nei tribunali e vietare l'utilizzo del trattamento forzoso di riunificazione col genitore rifiutato. Poi come tecnici ci mettiamo tutte le valutazioni sul trattamento che ho definito così in maniera un po' grossolana, mostruosa, ma tecnicamente fuori del codice etico, del codice deontologico degli psicologi e fuori da quello che è l'articolo 32 della Costituzione sulla libertà di scelta del trattamento. Il bambino viene forzato, ma non solo, viene anche isolato, quindi viene equiparato dagli organismi internazionali a un trattamento simil tortura, come quello dei campi di concentramento. Allora, prendere coscienza di questo, che comunque io voglio dire, ammesso che non ci sia la violenza, ammesso che non ci sia un giudizio di PAS, ammessa che non ci sia però un pericolo di vita per il bambino, perché è giustificato prendere il bambino ex abrupto improvvisamente quando sta in un imminente pericolo di vita, ma altrimenti qualsiasi cosa non giustifica questa tipologia di trattamento, di isolare il bambino, tagliare tutti i suoi rapporti col passato, impedirgli qualsiasi relazione con la scuola precedente, perché non è solo impedire la relazione con la madre, con i parenti della madre, con la scuola, con gli amici precedenti. Noi abbiamo visto le madri impedite, che poi sono ammesse in un secondo momento a vedere questi figli, impedite di portare foto del passato, perché quel bambino deve essere resettato da tutto e deve andare incontro a una nuova vita, questo da 6 ai 10 anni fino ai 12, perché poi nell'età adolescenziale questo trattamento, certo, diventa più
compromette assolutamente il percorso evolutivo non solo relazionale ma anche sociale, psicologico del minore. Sandra.
Tra l'altro, dottoressa, giusto a chiosa di quello che stava dicendo, mi corregga se sbaglio, un giudice, se vuole, ha tutte le possibilità di sentire il minore, no? Le ragioni del minore, che cosa prova, che cosa pensa.
Sì, la Cartabia oltretutto ha imposto l'ascolto del minore al diretto del giudice quando c'è il rifiuto. In più, negli articoli 473 bis 40 46, quelli dedicati alla violenza, c'è l'ascolto diretto del minore, quindi c'è una riduzione dell'affidarsi da parte del giudice ai consulenti solo in determinate situazioni o per problemi particolari, ma quando c'è violenza, quando c'è il rifiuto del minore, la faccenda deve essere risolta dal giudice con una adeguata, autonoma, istruttoria, anche, e questo lo voglio dire, sui fatti di violenza, anche quando questi sono archiviati nel penale, perché l'archiviazione nel penale quasi sempre non significa che il fatto non sussiste, ma che non si sono raccolti sufficienti indizi per portare il procedimento in giudizio.
Questo è bene ricordarlo. Siamo davvero in conclusione, ma torneremo e non potremo fermarci dall'approfondire ulteriori aspetti della violenza assistita e dei minori e della sindrome d'alienazione parentale e delle campagne portate avanti per appunto renderla da un punto di vista innanzitutto culturale, una concezione di vero ostacolo al contrasto della violenza di genere, ma soprattutto insomma che venga applicata correttamente la legge. Grazie alla dottoressa Reale per essere stata con noi. Grazie dottoressa, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, mi raccomando, seguite la campagna, dateci il sostegno.
Non c'è dubbio.
E fate firmare perché ci sono anche le adesioni alla campagna. Grazie.
E alle 8:58 minuti, in conclusione, l'ulteriore contributo ci arriva come di consueto dall'avvocata e scrittrice Marina Capponi, proprio di ulteriore contestualizzazione dal punto di vista giuridico e non solo nazionale ma anche internazionale della violenza assistita e dei minori. Sentiamo.
Quando parliamo di violenza assistita ci riferiamo a quell'esperienza vissuta da parte del minore di qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica su figure per loro affettivamente significative. Il bambino può vivere tale esperienza di azioni violente in modo diretto, quando è presente nel momento in cui la violenza avviene, o indirettamente, quando ne viene a conoscenza tramite altri o ne percepisce gli effetti, vedendo le conseguenze, ad esempio lividi o ferite, sulla persona della madre altre figure a sé affettivamente legate. Nella maggior parte dei casi gli episodi di violenza assistita ai danni dei minori si verificano in contesti di violenza domestica in cui la vittima è una donna, a volte episodi di violenza estrema come il caso di bambini che assistono all'uccisione della propria madre. Per il codice rosso la violenza assistita è stata riconosciuta come circostanza aggravante all'interno dei reati di maltrattamento domestico e la vittima in minore età è considerato parte offesa del reato. Il 612 bis del codice penale, che punisce lo stalking, può essere invocato quando il minore testimone di atti persecutori in contesti familiari. In questi casi la violenza assistita è reato perseguibile d'ufficio. La legge 154/2001 sulla prevenzione e repressione della violenza domestica ha introdotto l'implementazione di misure protettive anche a favore dei minori, come l'allontanamento del genitore violento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento a luoghi abitualmente frequentati dalle vittime. La Cassazione penale ha affrontato il tema della violenza assistita confermando che il delitto di maltrattamento si configura nelle situazioni in cui minori, a volte piccolissimi, sono involontari spettatori di atti violenti all'interno delle mura domestiche, riconoscendola quando si crea un clima familiare oppressivo che incide negativamente sulla loro crescita a prescindere dalla loro età. Ma chi può intervenire in questi casi? Oltre al genitore vittima di violenza, ad esempio la madre, che può agire non solo in proprio ma anche in nome per conto del minore, anche insegnanti, personale sanitario o altre figure che hanno il ruolo di pubblici ufficiali, che hanno l'obbligo di denunciare alle autorità competenti i casi di maltrattamento familiare di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della loro funzione educativa o di cura. Anche nei giudizi civili per separazione, divorzio o affido di minori è opportuno che le bambine e i bambini siano ascoltati dallo stesso giudice o attraverso un consulente tecnico prima di decidere in ordine alle modalità di frequentazione del genitore maltrattante, e vanno sostenuti per aiutarli a far emergere la loro effettiva volontà e i loro bisogni, anche attraverso la nomina di un curatore speciale del minore, figura nuova e importantissima che nell'ambito del processo dia voce direttamente ai figli. Secondo l'articolo 31 della Convenzione di Istanbul, gli episodi di violenza anche assistita devono essere presi in esame ai fini di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, e in questi casi si impongono al giudice scelte coraggiose che abbiano come fine primario la protezione del minore e quindi il superiore interesse del medesimo, che a volte rende necessario un provvedimento di affido esclusivo, super esclusivo, rafforzato all'altro genitore e non un affido condiviso, trattando in maniera paritaria genitore violento e non violento, quindi concentrando sul genitore affidatario tutte le scelte importanti per il minore, come salute, residenza, istruzione, educazione, e una severa valutazione delle competenze genitoriali del maltrattante, con un eventuale avvio di percorsi di sostegno prima di consentire incontri col minore in contesto protetto ed osservato.
Prima di salutarci vi ricordo che tutto questo è recuperabile sul nostro sito www.controradio.it, naturalmente su tutti i nostri canali cross mediali, e anche che il prossimo appuntamento sarà il 28 di febbraio.
E allora vi aspettiamo per una nuova puntata di un 25 novembre al mese. Tra poco invece una breve pausa e torniamo con voi per continuare a parlare del sistema giustizia, toghe e democrazia, la riforma della giustizia, l'anticipazione del nostro podcast del fine settimana. Cosa è successo?
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Controradio.
La radio in streaming, il sito internet, la pagina Facebook, Twitter, il podcast per riascoltare le trasmissioni, le dirette sul canale video, la radio sveglia per il buongiorno di Controradio.
Che meraviglia.
Ripartono i viaggi del Controradio Club. Uzbekistan, alla corte di Tamerlano. Un viaggio sull'antica via della seta che da Chang'an giungeva all'antica Bisanzio. Culla di antiche civiltà, l'Uzbekistan è una sintesi di Oriente e Occidente, dal mondo nomade della steppa a quello dei grandi imperi e delle loro architetture islamiche. Visita alle quattro madrasse di Kiva e delle moschee di Bukhara. Samarcanda, la città di Tamerlano, e Tashkent, la capitale, centro di commercio delle vie carovaniere dall'India all'Europa. Uzbekistan, dal 13 al 20 aprile, in compagnia di Raffaele Palumbo. Info e iscrizioni su controradio.it, banner Uzbekistan.
Controradio.
Quattro minuti, allora, un 25 novembre al mese, visibile nuovamente sui nostri canali cross mediali. Arriva anche un messaggio, ci consigliano la lettura del libro L'avvocata dei bambini dell'avvocata Sibilla Santoni, il punto di vista di un'avvocata che della tutela dei bambini ha fatto la propria ragione di vita. Avvocata Santoni, che sentiremo nelle nostre prossime trasmissioni sul tema. Grazie per questo, per questa segnalazione. Buongiorno e bentrovato anche a Raffaele Palumbo.
Buongiorno a te e a chi ci ascolta.
Dicevamo, proseguiamo in una riflessione sul sistema giustizia, Raffaele, a partire dalla riforma della giustizia e dalla separazione delle carriere.
Una cosa che vede contraria persino gli avvocati, questo dovrebbe chiudere il discorso, perché evidentemente se mette d'accordo avvocati e magistrati c'è qualcosa che davvero che non va. Abbiamo provato a raccontarlo in un podcast, cosa è successo, che come sempre andrà in onda sabato alle 13.15 e poi in replica domenica alle 17.10 sulle nostre frequenze. Lo trovate su controradio.it, su Spotify. E insomma, ospiti importanti, dal presidente presso la Corte d'Appello di Firenze Ettore Squillace Greco a Beniamino De Idda, sentiremo anche una collega, Antonella Mollica, che ci racconterà quanto è diventato impossibile fare la cronista di giudiziaria, lavora per il Corriere Fiorentino. L'introduzione l'abbiamo presa da Nicola Gratteri, sentiamone un breve estratto. L'autonomia differenziata per la Lega, la separazione delle carriere per Forza Italia e il premierato per coronare il sogno della Presidente del Consiglio dei Ministri e di Fratelli d'Italia. Manca la ciliegina sulla torta per lo schizofrenico progetto di accentramento e smembramento. Nel frattempo però un potere giudiziario soggetto a quello esecutivo fa piacere un po' a tutti quelli che questa cosa della democrazia l'hanno sempre digerita un po' male e che al decentramento dei poteri, cardine di ogni sistema democratico, preferiscono coltivare il sogno dell'uomo solo al comando. Tutto è più efficiente, più veloce, meno burocratico, i treni arrivano in orario e nessuno parcheggia più in seconda fila. A scuola impariamo le filastrocche a memoria e leggiamo la Bibbia. Il migliore dei mondi possibili, dove i magistrati non possono certo andarsene per i fatti loro.
Intanto nessuno ricorda, nessuno dice che il 12 giugno del 2022 c'è stato un referendum che è costato. Il 12 di giugno è andato a votare il 20% della popolazione, quindi l'80% degli elettori dice: noi non siamo d'accordo su questa riforma. Perché si vuole modificare addirittura la Costituzione per una cosa che, sulla quale i cittadini sono già pronunciati? Perché? Io penso male. Oggi di fatto c'è già la separazione delle carriere, perché se io sono pubblico ministero a Napoli e voglio fare il giudice, devo andare a fare il giudice nel Lazio. Quindi già c'è questa separazione di fatto. Ad esempio, su 400 persone, su 400 magistrati che decidono di trasferirsi, meno dell'1%, cioè meno di 4, decidi di cambiare funzione. Chi fa il giudice chiede di diventare pubblico ministero, chi fa il pubblico ministero. Quindi per meno dell'1% noi andiamo a modificare la Costituzione. Non le puzza sta cosa? Perché siccome non esiste nel mondo un paese dove c'è la separazione delle carriere, dove il pubblico ministero non dipenda dall'esecutivo. Quindi il passaggio successivo sarà dopo, non la separazione delle carriere di oggi. La sorpresa dell'uovo di Pasqua sarà che ogni anno il ministro della giustizia dice quali sono le linee, quali sono le emergenze. Quest'anno le emergenze è l'abusivismo edilizio, quest'anno le emergenze sono le truffe online. Quindi tu prima mi fai le truffe online e poi vediamo se ti resta tempo, fai il resto. Attenzione, è una cosa molto pericolosa. Questa è la peggiore riforma dall'Unità d'Italia ad oggi, perché qui è in gioco la democrazia.
E abbiamo voluto iniziare con la voce di Nicola Gratteri, magistrato e saggista italiano, attualmente procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, durante una trasmissione televisiva per questo Cosa è successo, il podcast di Controradio. Sono Raffaele Palumbo e in questa puntata ci occuperemo della riforma della giustizia, quella che viene chiamata della separazione delle carriere e che con la separazione delle carriere ha poco a che fare.
Ettore Squillacio Greco, faccio il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Firenze. Ma guardi, su questa cosa rispondo innanzitutto da cittadino che fa il magistrato. La separazione delle carriere è una riforma molto più complessa di quella che si pensa parlando solo di separazione delle carriere, perché c'è una costruzione ben più complessa che prevede la costituzione di due consigli superiori, il sorteggio per i componenti di questi due consigli superiori, una corte che è svincolata completamente dal sistema giudiziario, che deve decidere sul disciplinare dei magistrati, e complessivamente è una riforma che è foriera dei grossi pericoli, a mio giudizio.
Per
il condizionamento del pubblico ministero dalla politica. Guardi, c'è un esempio proprio di questi giorni. Il presidente Trump ha licenziato 10 magistrati che avevano indagato su di lui. Se questo è il rischio che vogliamo correre, io credo che questo sia un problema che riguarda i cittadini più che i magistrati in sé. Si fa una riforma costituzionale, se si fa una riforma costituzionale diventa costituzionale, questo è ovvio. Il problema è che in realtà la separazione delle carriere, così come viene presentata, è di fatto un falso problema. C'è già la separazione delle funzioni tra giudici e pubblici ministeri. Nel nostro sistema il pubblico ministero è colui che fa le indagini e poi sostiene l'accusa. Il giudice è quello che decide. Nel nostro sistema si può passare da una carriera all'altra, cioè si può diventare da giudice pubblico ministero, da pubblico ministero giudice, una volta sola in tutta la carriera e nei primi 9 anni di attività.
È un fenomeno diffuso?
No, è un fenomeno limitato a qualche decina di persone nel corso degli ultimi anni, qualche decina su 8.000 magistrati, quindi è un fenomeno di fatto inesistente. L'altra considerazione che viene fatta è che il giudice, avendo la stessa carriera, avendo una carriera unitaria con il pubblico ministero, tenda in qualche modo a privilegiare le tesi e le ragioni del pubblico ministero. E questo invece è sbagliato, perché i dati statistici ci dimostrano che non è così. Nel 30% dei casi, e forse anche più, vi sono delle assoluzioni, il che è la prova più evidente che no, non è vero questo. Ma se dovessimo dare senso a questo ragionamento, allora della stessa carriera fanno parte il giudice del tribunale e il giudice della corte d'appello. Come sappiamo, i giudici del tribunale sono quelli che decidono in primo grado e i giudici della corte d'appello decidono in secondo grado. Allora, se l'appartenenza a una stessa carriera è capace di condizionare colui che deve decidere, allora bisogna separare i giudici del tribunale dai giudici della corte d'appello. Cioè, c'è qualcosa che non quadra in questo sistema e soprattutto nelle tesi che vengono sostenute per giustificare questi provvedimenti.
Vi ricordiamo che l'integrale del podcast Cosa è successo di Controradio, Toghe e Democrazia, la riforma della giustizia, potrete ascoltarlo domani alle 13.15, poi in replica la domenica alle 17.10 sulle nostre frequenze, poi in streaming su controradio.it e sull'app di Controradio, ma anche su Spotify. In particolar modo nello spazio podcast di controradio.it trovate tutti gli appuntamenti, tutti i podcast realizzati nell'ambito appunto di Cosa è successo, i podcast di Controradio. Ma passiamo all'appuntamento atteso da calendario per domenica prossima, un nuovo appuntamento per l'undicesima edizione del Libro della Vita a Scandicci alle ore 11 all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza a ingresso libero. L'appuntamento sarà, Raffaele, con Nicoletta Verna.
Sì, Nicoletta Verna è stata qualche anno fa una vera e propria rivelazione nel panorama letterario italiano, è stata l'autrice del Valore affettivo, che è uscito nel 2021 ed ebbe un successo del tutto inatteso. Nicoletta Verna poi è tornata di nuovo con un nuovo libro, Giorni di vetro, uscito durante l'anno appena passato. Con il Valore affettivo ha avuto una menzione speciale al premio Calvino, ha vinto il premio Severino Cesare, il premio Massarosa, ma soprattutto questi due libri l'hanno collocata tra le scrittrici di questi nuovi, degli ultimi anni, tra le più veramente interessanti sul panorama nazionale. Allora viene al Libro della Vita, e che fa il Libro della Vita? Domenica alle 11, dopodomani, in Piazza della Resistenza Scandicci, all'Auditorium Rogers.
Sai come l'ho definito io l'appuntamento? Ne parlavamo con Giustina rispetto alla grandissima partecipazione e anche, diciamo, un appuntamento che è diventato una tradizione, un'abitudine culturale, una sorta di messa laica.
Sì, infatti lo chiamiamo così, lo chiamavamo così anche con Sergio Steiner, il nostro appuntamento, la nostra messa laica delle 11 del mattino a Scandicci. E dicevamo, Nicoletta Verna ci fa questa bella sorpresa attesa dopo più di 100 appuntamenti, perché ci parla di Una questione privata di Beppe Fenoglio. Nicoletta, buongiorno, bentrovata, grazie per essere con noi.
Buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti e grazie a voi.
Ci racconti perché hai scelto di parlare di questo libro?
Una questione privata è davvero il libro della vita, secondo me, per tanti motivi, alcuni invece direi oggettivi. Allora, Calvino disse...
Su Calvino disse, abbiamo perso la scrittrice Verna.
Nicoletta conquista, poiché si trova in un posto sulla via bolognese un po' particolare, conquista un punto ancora ancora migliore di quello che ha cercato, perché costruire questa telefonata non è stato semplicissimo. Ripartiamo da capo, Nicoletta, vediamo se ci riusciamo. Non ci riusciamo, ripartiamo dal capo, era già un invito importante. Ci aspettavamo una questione, io mi sarei aspettato una questione privata per quando venne al Libro della Vita Giorgio Van Straten, che è un grande conoscitore di Fenoglio e di quel mondo letterario. Invece Van Straten ci scoprì con un libro assolutamente sconosciuto sul Risorgimento, che ebbe un successo strepitoso, straordinario. Così come mi sarei aspettato altri libri, nessuno per esempio ha parlato del manifesto del Partito Comunista, del Capitale di Marx. Ci sono state varie incursioni, però Fenoglio è stato evitato. Avremo Don Milani prossimamente con Beniamino De Idda, avremo dopo Nicoletta Verna la figlia di Fruttero, che parlerà naturalmente di Calvino, perché con Calvino ci è cresciuta praticamente, con Fruttero e Lucentini lei era la terza voce.
Stai dando delle anticipazioni importanti.
Siamo dando delle anticipazioni, però questa volta finalmente ci imbattiamo in questa lettura, che è quella che riguarda Beppe Fenoglio, Una questione privata, un libro strepitoso, un libro che ha formato intere generazioni.
Ci scrivono, Raffaele, Una questione privata letto a Natale, amorevole e doloroso.
Molto doloroso, anche perché nell'ambito di una questione immensa si svolge una questione privata, e questa questione privata attraversa la storia con la S maiuscola, mentre si dispiega in quanto questione privata, perché la storia, vabbè, non la raccontiamo, ma la racconteremo sicuramente domenica alle 11 a Scandicci.
Allora, cerchiamo di capire, ma altrimenti chiediamo al ragionier Crescioli di mandare un brano, perché dobbiamo assestarci rispetto a una scaletta che era già particolarmente intensa. Infatti tra poco dovremo sentire anche l'Università di Firenze per un Open Day partecipatissimo e divulgativo.
Sarà una grande sorpresa questo Open Day di quest'anno all'Università, infatti ne parleremo tra pochissimo.
To let you know that I can really make romance. You do what you gotta do. You do everything you can. You do what you wanna do. Hey, but I love you, Suzanne. You do anything once. You try anything twice. You do what you gotta do. Hey, but I love you, Suzanne. Hey, hey. Do what you wanna do. You do what you can. You do what you wanna do. But I love you, Suzanne. I love you when you could. Babe, I love you when you're bad. You do what you gotta do. Hey, but I love you, Suzanne. You wanted to, babe, but I love you, Suzanne. I know you try anything once, baby. You try anything twice. Do what you gotta do, but I love you, Suzanne. I love you when you're good, babe. I love you when you're bad. Do what you wanna do, ooh, but I love you, Suzanne.
Ah, Alle 9:21 minuti, come detto, parliamo tra poco dell'Università di Firenze e delle migliaia di studentesse e studenti che stanno partecipando a un Open Day in programma fino a sabato 1 febbraio, dunque fino a domani, ricordando Raffaele che la scrittrice Verna, rispetto al libro della vita, la faremo sentire nei nostri prossimi spazi informativi.
La sentiremo nel GR che ci racconterà del perché ha scelto di parlare di una questione privata di Beppe Fenoglio, questo alle 11 all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci. Venite in tranvia perché c'è la fermata Resistenza, è estremamente comoda e di solito cerchiamo anche di essere puntuali rispetto a questo appuntamento dell'undicesima edizione del Libro della Vita, dedicata quest'anno alla memoria di Sergio Staio.
E allora, dicevamo, sono 9.000 gli studenti che parteciperanno al più importante evento di orientamento organizzato all'Università di Firenze, l'Open Day. L'evento si articola per la prima volta in 3 giorni, è iniziato il 30 gennaio e prosegue fino a domani, ospitato al campus Morgagni. C'è stata un'iscrizione, noi siamo in collegamento con la prorettrice alla didattica Ersilia Menesini. Buongiorno professoressa, ben trovata.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
Allora, mai era stato organizzato in Ateneo un evento di orientamento di 3 giorni che sta riscuotendo davvero un grande interesse. I giovani vogliono informarsi, vedere, conoscere per poi decidere e scegliere.
Certo, è per noi un grande piacere ospitare così tanti studenti, abbiamo avuto oltre 2.000 ieri e altrettanti oggi probabilmente, le iscrizioni sono arrivate a 9.000, infatti abbiamo saturato le prenotazioni e ovviamente è una grande occasione per loro perché hanno la possibilità di parlare direttamente con le scuole dell'Ateneo, informarsi sui corsi di laurea, ma hanno anche l'occasione di ascoltare alcuni talk più divulgativi che possono introdurli alle discipline, hanno modo di partecipare ad alcuni laboratori, avere informazioni su come iscriversi, come fare un test per l'ammissione, tutte quelle informazioni che sono importanti proprio per una scelta il più possibile condivisa e consapevole.
Ci lasciamo alle spalle quelle secche tremende che abbiamo vissuto anche nel post-Covid, con cali di iscrizione, abbandoni, cambi di facoltà, accadde di tutto, diciamo così, in anni recentissimi che stiamo rimuovendo dal dibattito. È veramente una giornata, sono veramente delle giornate questi Open Day UNIFI che ci danno una grande boccata di ossigeno rispetto a quello che abbiamo vissuto.
Sì, penso di sì, sia per l'aspetto diciamo della presenza, della partecipazione, ma soprattutto credo anche poi per le conferme che abbiamo avuto anche per le iscrizioni, perché appunto in questi anni abbiamo avuto un trend progressivo di crescita e di consolidamento dei numeri, per cui insomma fondamentalmente stiamo registrando un apprezzamento per l'offerta formativa, per la qualità dei percorsi che possiamo proporre presso l'Università di Firenze.
Possiamo segnalare alcune delle peculiarità che forse hanno reso ancora più interessante l'offerta formativa dell'Ateneo Fiorentino, che sono state introdotte anche in base a quelle che possono essere evoluzioni sociali, interessi maggiori, per esempio penso alle studentesse che si stanno avvicinando alle materie STEM in numero maggiore negli ultimi anni.
Sì, sicuramente questo è un aspetto importante, cioè l'attenzione verso le nuove tecnologie, quindi corsi di laurea che anche in ambito umanistico e in ambito sociale hanno introdotto progressivamente un approccio interdisciplinare sulle nuove tecnologie, e questo si ritrova in diverse offerte, in diversi corsi di laurea del nostro Ateneo, e poi l'attenzione ovviamente a far sì che le scelte non siano basate su pregiudizi e su ruoli in qualche modo tradizionali, ma possano esplorare a tutto campo anche le potenzialità che ciascun studente può avere. Quindi ovviamente la spinta affinché ci sia una maggiore propensione verso l'ambito scientifico, tecnologico, in particolare da parte delle ragazze, perché sappiamo appunto che tradizionalmente c'è una maggiore inclinazione da parte delle ragazze a scegliere l'ambito umanistico di cura.
E allora rimandiamo a questo importante appuntamento che stiamo raccontando, questa tre giorni in corso che si concluderà domani, salutando la prorettrice alla didattica Ersilia Menesini e ricordando appunto il percorso, gli incontri, i laboratori, le informazioni, le opportunità di confronto fino a domani al campus Morgagni per quel che riguarda l'Università di Firenze. Grazie professoressa, buona giornata.
Grazie, grazie a voi, aspettiamo tutti gli studenti che sono interessati per prendere informazioni e visitare gli stand che sono appunto aperti a tutti. Grazie, buona giornata.
Eh sì Raffaele, perché in effetti anche nelle nostre trasmissioni dedicate ai giovani, soprattutto al loro coinvolgimento, parliamo di Gen Z, voce ai giovani per il futuro di tutti e tutte, ci rendiamo conto che spesso anche la narrazione dell'offerta è un po' stereotipata, nel senso che si pensa sempre a quei canali, a quei percorsi di formazione, invece ci sono davvero tantissimi ulteriori
sbocchi. È così, spesso si danno nomi anche a corsi di laurea, questioni analoghe, non sempre comprensibili, non sempre aderenti all'offerta che magari è straordinaria ma che viene celata da un nome che magari non è molto comprensibile. Gli studenti sono interessati a capire di cosa si tratta e dove si va a finire, che cosa c'è per andare dove. Semplice, questa è la cosa che abbiamo imparato dai ventenni, a proposito proprio di una trasmissione come Gen Z, dove i ventenni finalmente parlano.
Una delle novità della scorsa stagione che stiamo portando avanti, il prossimo appuntamento, ovvero quello di venerdì prossimo, ve lo anticipo, avrà a che fare con il turismo a Firenze, ma non dal punto di vista degli afflussi turistici, quanto della professione delle guide turistiche, quanto è appetibile per un giovane oggi. Ne parleremo proprio con delle testimonianze in diretta, anche in collaborazione con TIF, ma vogliamo segnalare un ulteriore e, lasciami dire, imperdibile appuntamento. Se ti dico 20 febbraio,
Cenaltenax, quindi come dire, preparatevi, andate su controradio.it sempre per trovare i podcast, le nostre trasmissioni, le interviste, la cultura, la musica, gli appuntamenti della settimana, andate su TIF, andate, seguiteci.
Soprattutto venite al Tenax il 20 febbraio, ci saremo.
Perché il 20 febbraio al Tenax c'è una cena importante, importantissima, che riguarderà gli ascoltatori, le ascoltatrici, i soci, le socie del club che ancora non si è
iscritto. Lasciami dire, a questo proposito, la prenotazione e il pagamento devono essere fatti entro il 13 febbraio. Parliamo di 28 euro per una cena che è riservata ai soli soci e socie, quindi è un, diciamo, un'iniziativa a conclusione di questa campagna di tesseramento, in cui però vi chiediamo un ulteriore sforzo, un contributo, perché chi non è socio e vuol partecipare, creiamo questa occasione in più perché potrà sia acquisire la cena che la tessera in contemporanea.
Ma infatti qualcuno dice: ma io vorrei venire alla cena ma non sono tesserato. Esatto, questa è l'occasione per tesserarsi.
Esatto, diventa socio
al Controllo Radio Club. Non c'è,
mentre c'è una ulteriore opportunità per chi ha la tessera Family, può acquistare due prenotazioni anche per il compagno o la compagna e anche per i figli, che rientrano dunque nel nucleo, che è un'agevolazione in più con questa modalità, la tessera a 60 euro che comprende il nucleo familiare, la Family.
I figli sono una spesa.
I figli sono una spesa,
per cui fate la tessera Family, vi conviene.
Sostenete Controradio, ci vogliamo vedere tutti e tutte alla Tenax il 20, ci sarà anche Andrea Muzzi con un regalo per il Controradio Club e per Controradio. Ma adesso dobbiamo dare la linea
a Popolare Network, venerdì 31 gennaio 2025, sono le 9.30, buon ascolto sulle nostre frequenze.
9:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Medio Oriente, l'esercito israeliano sta conducendo diverse operazioni in Cisgiordania, si contano almeno 2 vittime palestinesi a Jenin, dove i militari hanno lanciato anche droni esplosivi, sparatori e scontri si registrano anche a Tulkarem e Betlemme. A Gaza, intanto, dopo il terzo scambio avvenuto ieri, si attende la liberazione domani di un nuovo gruppo di ostaggi da parte di Hamas, al quale seguirà la scarcerazione da parte di Israele di un altro gruppo di detenuti palestinesi.